www.vendigio.it e la storia continua. Cappellacci, cappellini. Cuffie di notte. La cuffia, probabilmente nata dalle esigenze di proteggere il capo dal peso e dall'attrito delle protezioni metalliche per la testa, in questo caso anche imbottita, e poi tipico copricapo per il lavoro di fatica. È l'indispensabile base per ogni cappello nel periodo compreso tra l'Alto Medioevo e il 300. Indossata da uomini e donne di ogni condizione, è presente negli inventari trecenteschi in discrete quantità. Già a metà del secolo però cade in disuso e viene adottata quasi esclusivamente dalle donne o in particolari momenti come ad esempio di notte, quando viene indossata quasi come unico indumento e diviene oggetto anche di preziose decorazioni. Sopra la cuffia si calzano il cappuccio, la berretta o altri copricapi, a seconda dell'uso del ceto sociale. Quasi tutte le fonti concordano inoltre nel ritenere il cappuccio una tipologia destinata più spesso ai nobili, ai ricchi mercanti, ai dottori e agli uomini di legge, e spesso indicativa della moralità della persona, della non più giovanissima età o della sua florida situazione finanziaria. In poche parole, il cappuccio suggerisce il rispetto dovuto a chi lo indossa ed è quasi sicuramente il tipo di copricapo ritrovato nella tomba di Can Grande della Scala, morto nel 1329, realizzato secondo una tipologia che il Sacchetti ricorda nella novella 155, indossata in prato da un medico antico e assai grosso di quella scienza, il quale sempre portava una foggia altissima con un becchetto corto da lato e largo che vi sarebbe entrata mezzo staio di grano. Francesco Datini, il famoso mercante di Prato, possedeva 9 cappucci in panno e in paonazzo e 5 berrette tonde, di cui 2 in vermiglio di grana da indossarsi sopra il cappuccio e 3 in tessuto leggero e più piccole di misura da indossarsi sotto. Anche le donne portavano questo tipo di copricapo e ciò è un'ulteriore conferma di come il termine cappuccio, almeno sul finire del 300, fosse generico e comprensivo di molte varietà. La moglie di Francesco Datini, Margherita, amava farsi il cappuccio della stessa stoffa del vestito e del mantello. Alla figlia adottiva, Ginevra, già a 6 anni allestiva un guardaroba con molti abiti, oltre a la cappellina sua e la cuffia e il cappuccio suo. E la stessa Ginevra, nel corredo da sposa di qualche anno dopo, possedeva 2 cappucci, uno di panno bianco e uno di sciamito vergato, 2 cappelline e un cocuzzolo che risulta ricamato e per i quali venne pagato a una ricamatrice, Monna Agnoletta, il conto di 8 fiorini. Molto probabilmente il cappuccio ha dato origine a tante forme diverse perché la sua struttura permetteva di indossarlo in molti modi differenti. È infatti di forma morbida, realizzata in tessuto al massimo doppiato con altro tessuto e anche a seconda del gusto o delle esigenze personali, facilmente modificabile in alcune delle sue parti. Il lungo becchetto è un'evoluzione della primitiva semplice punta, invariata in altri cappucci, che vedono allargarsi la parte destinata a coprire le spalle. Da tali varianti possono derivare modelli nuovi, come nel caso dello chaperon o del capuchon di area franco-flamminga e del mazzocchio e caperone di area italiana, con la pioggia e con il sole. Un caso particolare interessante di uso soprattutto funzionale del copricapo è quello dei cappelli a tesa larga, tipologia esistente sia in paglia che in feltro da tempo immemorabile, che troviamo spesso legata a rappresentazioni di tipo agreste e pastorale. Il mese di luglio del calendario di scuola turingio-sassone del XIII secolo vede protagonista un mietitore sul cui capo è poggiato un cappello celeste, probabilmente in feltro. I due pastori dipinti dal Giotto nel Sogno di Gioacchino a Padova indossano l'uno un ampio cappuccio in lana marrone e l'altro un cappello di feltre della stessa lana non tinta della sua gonnella. Il costo sicuramente modesto del feltro comune, realizzato mediante la follatura degli scarti del pelame animale e della paglia comune, utilizzata dopo la maturazione e battitura del grano e la cui lavorazione prevede un intreccio semplice e veloce, hanno reso il cappello a tesa larga patrimonio del contadino e del povero, unica difesa dalla pioggia e dal sole. Già il romano Pilleus poteva essere realizzato sia in paglia che in feltro, ma il termine deriva probabilmente dal greco pilos, con significato proprio di peli resi compatti, feltro, e aveva la caratteristica forma a cono largo, ancora in uso presso molti popoli, soprattutto asiatici. A seconda però della preziosità del materiale usato e dalla raffinatezza di esecuzione, il cappello a tesa larga e quello di paglia possono essere più che idonei ai ceti sociali più elevati. Ad esempio, il San Giorgio, dipinto da Pisanello tra il 1443 e il 1447, è raffigurato come un vero cavaliere cortese. L'eleganza dell'armatura del santo è messa in rilievo dal magnifico tappert, il corto mantello a incannucciata indossato sopra di esso, e dallo splendido cappello in paglia con piuma. www.redigio.it e la storia continua.